Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche e cari amici, vi saluto. Con oggi iniziamo a trattare il teatro nel Medioevo. Prima puntata. Eredità romana. Lasciataci alle spalle l'età classica greca e romana, a cui dobbiamo la nascita e la fioritura di questa sublime forma di espressione umana, la più completa, che chiamiamo teatro, ci addentriamo ora, non senza qualche esitazione, in quel lunghissimo periodo di mezzo, durato più di un millennio, che separa la nostra età moderna da quella degli antichi. Non senza esitazione, dicevo, in quanto dobbiamo percorrere non già una strada maestra, segnata da un Eschilo, da un Sofocle, da un Euripide, da un Plauto, da un Terenzio, da un Seneca, autori sicuri e di larga notorietà. Ma dobbiamo incamminarci per un sentiero con pochissime indicazioni, che vi confesso in tutta sincerità, conduce a luoghi per lo più sconosciuti a me che vi parlo. Ho in mano, come guida iniziale, il volume Teatro e spettacolo nel Medioevo di Luigi Allegri, docente di storia del teatro e dello spettacolo presso l'Università di Parma. Egli comincia a trattare l'argomento a partire dall'eredità romana. Analizzando il teatro che si era sviluppato a Roma sul modello di quello greco classico, cioè letterario, fa due considerazioni. La prima è che nell'antica Roma si assiste ad una asincronia tra la vicenda del teatro letterario e quella degli edifici teatrali. Infatti, il primo teatro in pietra venne fatto costruire da Gneo Pompeo appena nel 55 avanti Cristo, quando ormai il teatro letterario di un Livio Andronico, di un Plauto, di un Terenzio era al tramonto, mentre stava prendendo sempre più piede il teatro spettacolare, quello dei mimi e dei pantomimi. Per intenderci. Infatti, come abbiamo visto nelle puntate dedicate al teatro di Roma, le rappresentazioni avevano luogo in costruzioni in legno che, finita la stagione degli spettacoli, venivano regolarmente demolite. La seconda considerazione che Allegri fa è che l'edificio teatrale romano in pietra differisce sostanzialmente dal modello greco. In Grecia le gradinate adagiate lungo i fianchi di un'altura avvolgevano tutto intorno l'orchestra circolare, in modo che il coro, che vi si collocava al centro, potesse essere anche fisicamente l'espressione dell'intera collettività che, disposta sui gradini, avvolgeva la vicenda scenica prendendovi parte attiva. Non vi era cioè alcuna barriera psicologica fra gli attori e gli spettatori. Non così a Roma. L'edificio teatrale romano riduce la gradinata a semicerchio e la colloca frontalmente rispetto al palcoscenico, tracciando così una separazione netta tra gli attori e il pubblico. Quest'ultimo rimane il destinatario passivo di quanto viene comunicato dagli attori sul podio. E mentre nel teatro greco l'evento sulla scena aveva un carattere religioso e comunitario ed era funzionale alla trasmissione dei valori etici, nel teatro romano l'evento scenico assunse una funzione di mero intrattenimento. Da qui la ricerca della spettacolarità e della motivazione emozionale. Infatti l'edificio teatrale romano diventa funzionale per una varietà di spettacoli che sempre meno hanno a che vedere con il teatro letterario, quello della parola meditata e scritta, teatro d'autore, potremmo dire. Si tratta di un teatro non più diretto principalmente alle orecchie, all'udito, ma sempre più destinato alla vista, agli occhi. Un teatro sempre più spettacolare. Si tratta in gran parte di forme di teatralità elaborata dalla cultura italica, come Fescennini, Atellane, Mimi, Pantomimi, generi piuttosto rozzi, lascivi, infarciti di improvvisazioni e di oscenità, ma molto graditi alle masse popolari. Inoltre, in questo tipo di evento teatrale, in cui il ruolo del pubblico era ridotto a quello di ricevente passivo, l'elemento portante diventava l'attore. Mai come nell'età del tardo impero, l'attore veniva esaltato, osannato, idolatrato dalle folle. Ma questa sua gloria sulle scene era paradossalmente inversamente proporzionale al suo stato di degradazione sociale, essendo egli bollato di ignominia ed escluso dai diritti civili. L'attore sulla scena era considerato un altro, diverso rispetto agli spettatori, e non era più ritenuto come nell'antica Grecia l'espressione della comunità civile. Senza dire poi che accanto alle forme del teatro popolare italico, grossolano e osceno, di cui si è detto sopra, esistevano nel mondo romano ben altri generi di spettacolo, crudeli e sanguinari, come i ludi circensi, cioè i combattimenti di gladiatori fino all'ultimo sangue, i combattimenti con le fiere, financo le esecuzioni capitali, precedute da orribili torture. La vista del sangue umano che copioso veniva sparso sull'arena eccitava gli animi degli spettatori e li inferociva. Accanto a questi spettacoli cruenti che avevano luogo nell'anfiteatro, il Colosseo a Roma, vi erano poi, non meno eccitanti, le corse delle bighe e delle quadrighe che si tenevano nel circo, pensiamo al Circo Massimo di Roma. Anche qui la folla, nell'incitare i propri atleti preferiti, scatenava i suoi istinti di temerarietà e di aggressività, un po' come succede oggi negli stadi durante le partite di calcio. La cultura cristiana rifiutò in blocco tutti questi tipi di spettacolo, sia perché crudeli e immorali, sia, e forse soprattutto, perché considerati opera di idolatria. Tra gli scrittori cristiani che impugnarono la penna per scagliarsi contro gli spettacoli, ricordiamo soprattutto Tertulliano, poi Lattanzio e anche Sant'Agostino. Soffermiamoci sul primo, il più acceso, Quinto Settimo Fiorenzo Tertulliano. Nacque a Cartagine intorno agli anni 150-160, dunque all'inizio della seconda metà del secondo secolo d.C. Compì gli studi giuridici a Roma e divenne avvocato. Intorno al 195 si convertì al cristianesimo. Dopo essere stato profondamente colpito dalla sublime testimonianza dei martiri cristiani nell'atto di affrontare il supplizio. Fu anche ordinato sacerdote, ma continuò la sua attività di scrittore, divenendo un tenace apologeta della dottrina cristiana. Dei suoi scritti in questa sede ci interessa soprattutto il trattato De Spectaculis, che ho letto per voi nella traduzione di Stefano Piacenti, regista, attore, nonché docente di storia dello spettacolo all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Dalla lettura di questo trattato, appassionato nello slancio apologetico quanto rigoroso nella formulazione del pensiero, emerge tra l'altro un quadro dettagliato e realistico del teatro e degli spettacoli in genere attivi nella Roma imperiale. Pertanto il trattato è interessante anche come fonte storica. Dunque così scrive Tertulliano a proposito delle origini degli spettacoli, e qui per gli spettacoli intende ludi. Poiché si tratta di cose sconosciute a gran parte dei nostri, ho dovuto purtroppo reperire notizie rifacendomi ai documenti della letteratura pagana. Molti sono gli autori che sull'argomento hanno pubblicato testi. Da costoro si deduce che questa sia l'origine dei giochi. I lidi, emigrando dall'Asia, si fermarono in Etruria sotto la guida di Tirreno, che si era piegato al fratello nella lotta per il regno. Una volta in Etruria, fra gli altri loro riti superstiziosi, istituirono anche spettacoli come forma di culto religioso. Di lì i romani fecero venire gli attori prendendoli in prestito col nome di ludi, per cui gli attori sono chiamati ludi proprio dai lidi, sebbene Varrone faccia derivare questi ludi da ludus o lusus, cioè gioco. Tuttavia ricollega questo ludo ai giorni festivi, ai luoghi consacrati e alle cerimonie religiose. Tanto basti circa l'origine del vocabolo, giacché a base della cosa sta sempre l'idolatria. Per l'appunto i primi ludi si chiamavano indistintamente liberalia, poiché si celebravano apertamente in onore di Libero Padre, cioè del dio Bacco. Furono i contadini, infatti, che per primi sacrificarono a Libero per ringraziarlo del dono del vino. Dopodiché si istituirono i ludi chiamati Consualia, dedicati originariamente a Nettuno. Questi, infatti, era chiamato anche Conso. Alcuni attribuiscono l'istituzione dei Consualia a Romolo, in quanto li avrebbe consacrati a Conso, dio del saggio consiglio, che poi sarebbe stato quello del ratto delle Vergini Sabine. Ora noi non stimeremo un bene ciò che fu generato dal male, dall'impudenza, dalla violenza, dall'odio, da un fondatore fratricida, da un figlio di Marte. Ora nel circo, presso la prima meta, è stato addirittura eretto un altare a Conso, al quale i sacerdoti pubblici sacrificano il 7 luglio e il Flamine Quirinale e le Vergini il 21 agosto. Lo stesso Romolo poi istituì i ludi in onore di Giove Feretrio sul Tarpeo, giochi chiamati Tarpei o Capitolini. Dopo di lui, Numa Pompilio istituì quelli dedicati a Marte e a Rodigine, cioè al dio Ruggine. In seguito tutti gli altri re ne istituirono degli altri, come scrive Svetonio Tranquillo. Ciò basti ad attestare che il peccato d'origine di tutti i ludi è dovuto all'idolatria. Tutti gli spettacoli per Tertulliano sono idolatri, se non altro per la loro origine. Come abbiamo visto, essi nascono in onore di questa o di quella divinità pagana. Pertanto sono nefasti. Non solo gli spettacoli, ma anche i luoghi dove essi si svolgono. Si tratta di luoghi da cui ogni cristiano deve rifuggire, scrive ancora Tertulliano. E dunque si celebra e si onora Minerva nei ginnasi, Venere nei teatri, Nettuno nei circhi, Marte nelle arene, Mercurio nelle palestre. E dunque il culto delle superstizioni è conforme alla qualità dei loro istitutori. Ciò che è immondo si esercita nei teatri, ciò che è dissoluto nelle palestre, ciò che è smodato nei circhi, ciò che è sfrenato nelle arene. L'aspetto più significativo è l'accostamento che Tertulliano fa di Venere e teatro. A questo proposito così scrive: per l'impurità del luogo, il teatro è un autentico sacrario di Venere. In tal modo questo genere di istituzione l'ha fatta franca fra i pagani. Infatti i censori facevano spesso demolire i teatri nel momento in cui sorgevano, a tutela della moralità, perché intuivano il grande pericolo di corruzione. Per questo Pompeo Magno, inferiore solo alla grandezza del suo teatro, temendo prima o poi il biasimo censorio contro la sua memoria per aver costruito quella cittadella d'ogni sozzura, vi sovrappose un tempio di Venere e, chiamando con un editto il popolo per la consacrazione, lo proclamò non teatro, ma tempio di Venere, sotto il quale abbiamo posto, disse, delle gradinate per gli spettacoli. Tertulliano fa leva sul connotatore negativo che col tempo ha assunto il concetto di Venere teatro. L'elemento teatro diventa negativo in quanto posto in relazione all'elemento Venere, che non è più la Venus Victris di Pompeo, Venere vincitrice, ma sinonimo di libidine e di sfrenatezza sessuale. È noto, infatti, che nei teatri si rappresentavano atti sessuali dal vero e che durante e dopo lo spettacolo le meretrici di Roma, lì convenute, accontentavano negli appositi camerini moltitudini di spettatori. È contro la spettacolarizzazione degli atti lascivi e degradati che si scatena la critica cristiana. Dare spettacolo di queste cose equivale a dare scandalo, come scrive Gerolamo. L'ingresso dei vizi all'anima avviene per i cinque sensi, quasi fossero cinque finestre. Se qualcuno è dilettato dai circensi, o dalle gare degli atleti, o dalle movenze degli istrioni, o dalle forme delle donne, o dallo splendore delle gemme, delle vesti, dei metalli, o da altre simili cose, la libertà dell'anima è catturata attraverso le finestre degli occhi. E si compie ciò che è stato profetizzato. La morte è entrata dalle vostre finestre. Ma perché la vista del male cattura la libertà dell'anima? Perché la rende schiava delle passioni. Sta qui il nodo centrale per cui i cristiani rifiutavano gli spettacoli. Gli spettacoli fanno esplodere le passioni. L'attore sulla scena finge la passione, ma attraverso il transfert psicologico che lo lega allo spettatore, nello spettatore scaturisce la passione vera. Gli scrittori cristiani distinguevano due tipi di passione. La passione per immedesimazione, quando cioè lo spettatore si immedesima nello stato d'animo del personaggio, gioisce e soffre con lui, e passione per esaltazione, quando invece lo spettatore perde il controllo su se stesso e smarisce la propria identità. Erano considerate perniciose entrambe, ma indubbiamente più inquietante era la seconda. È soprattutto Latanzio a insistere su questo aspetto, scrivendo nelle Divine Institutiones: «Dunque, sono da evitare tutti gli spettacoli. Non solo perché qualcosa di vizioso si venga ad annidare negli animi, che devono invece essere quieti e tranquilli, ma perché l'abitudine a una qualche voluttà non ci seduca e non ci allontani da Dio e dalle buone opere. Pertanto, ogni spettacolo è da fuggirsi, affinché possiamo tenere tranquilla la condizione della mente. Vi ringrazio per l'ascolto. Ci risentiremo la prossima settimana.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.